Ciao a tutti e tutte, benvenuti e benvenute in questo nuovo episodio di Finance Explained, il podcast di UBS Asset Management che racconta la finanza e l'economia in modo semplice e accessibile a tutti. Io sono Clara Morelli di Will e Cora Media e vi do il benvenuto in questa nuova stagione del podcast. Oggi, per inaugurarla, con me c'è Matteo Ramenghi, Chief Investment Officer per l'Italia di UBS Wealth Management. Ciao Matteo, benvenuto.
Buongiorno Clara, buongiorno a tutti.
Il 2026 si è aperto con una sensazione familiare di incertezza. Abbiamo davanti ai nostri occhi nuove tensioni geopolitiche, guerre che non si concludono, cambi di leadership e dei mercati che, al contrario, tutto sommato sembrano continuare a correre. In questa puntata proviamo a capire come orientarci, quindi cerchiamo di capire cosa sta davvero cambiando nello scenario globale e che cosa significa per chi investe. Partiamo, Matteo, se sei d'accordo, dal contesto geopolitico. È un inizio d'anno davvero turbolento. Abbiamo visto un cambio di leadership in Venezuela, proteste in Iran veramente preoccupanti, tensioni che continuano tra Cina e Giappone. Però i mercati sembrano conviverci. Siamo davanti a una sorta di assuefazione o si sta effettivamente sottovalutando del rischio?
Effettivamente è un periodo particolare in cui le borse vanno bene e dall'altra parte il quadro geopolitico è molto complesso. Questo non è inusuale, spesso accade che sia proprio così, almeno fino a quando i conflitti geopolitici sono rischi percepiti come regionali, che quindi non si allargano alle principali economie. Questa volta però abbiamo molti conflitti regionali o meno tensioni a livello regionale. Giustamente hai fatto riferimento alla guerra in Ucraina che non si chiude. E abbiamo questa nuova disciplina cosiddetta Monroe 2.0 di Trump, che di fatto vuole interessarsi maggiormente a tutto il continente americano, come abbiamo visto col cambio di leadership in Venezuela, che sarà peraltro abbastanza complesso anche per problemi di debito pubblico. Ma abbiamo anche tensioni crescenti, di cui si parla meno, tra Giappone e Cina, e con la limitazione alle esportazioni da parte della Cina di alcuni materiali critici che servono per le nuove tecnologie, per le auto elettriche, per l'elettronica e per la robotica. Quindi si stanno accumulando molti rischi geopolitici. Spesso, per quanto riguarda le borse, la stella polare sono gli utili. Fino a che gli utili delle società vanno bene e crescono, e questo chiaramente dipende anche dall'andamento delle principali economie. Dobbiamo ricordarci che più o meno gli Stati Uniti rappresentano un quarto dell'economia mondiale e vanno abbastanza bene e sono, diciamo, seguiti dalla Cina. Fino a che queste economie vanno bene e le politiche monetarie sono sostanzialmente di supporto, quindi non ci sono delle strette monetarie, i mercati possono continuare ad andare bene ed è proprio quello che sta succedendo. Non significa però che gli investitori ignorino i rischi. Basta guardare a quello che succede all'oro, che ha avuto il suo miglior anno da 50 anni a questa parte, per capire che comunque il rischio geopolitico è in cima all'agenda degli investitori.
Quindi non è strano vedere queste performance finanziarie associate a una serie di eventi geopolitici regionali che singolarmente sono preoccupanti, poi appunto c'è un accumulo, ma comunque non è strano vedere questo binomio. Dal punto di vista economico invece, che ultime indicazioni abbiamo? Cioè siamo davanti a un cambio di trend? C'è un rallentamento? Comunque, avendo tutti questi conflitti in giro per il mondo, anche poi le economie reali cambiano direzione, cambiano prospettiva.
Ma diciamo che entriamo nel sesto anno di questo ciclo economico che è cominciato a marzo 2020, quindi è un po' stagionato, se mi passi il termine, per cui non possiamo aspettarci delle crescite dirompenti, però complessivamente, anche se decelera, l'economia va bene e lo vediamo un po' dappertutto. Negli Stati Uniti, per esempio, le vendite al dettaglio, secondo i dati delle carte di credito che possiamo monitorare più velocemente, sono cresciute nel periodo di Natale del 4%, quindi un'indicazione di buona salute. Si vede un rallentamento dell'occupazione negli Stati Uniti, ma la disoccupazione è ancora al 4,4%, quindi molto bassa. Anche l'Europa tiene, la Cina sostanzialmente va abbastanza bene, quindi c'è comunque un contesto positivo. In aggiunta, Bisogna dire che quest'anno le politiche fiscali e monetarie diventeranno più espansive e questo dà un supporto in più sia all'economia che ai mercati. In particolar modo vediamo deficit crescenti per quanto riguarda gli Stati Uniti con il One Big Beautiful Bill Act di Trump, deficit che crescono moltissimo per la Germania con il suo piano infrastrutturale, stessa cosa per il Giappone e quindi delle politiche fiscali che creeranno più domanda e più spesa pubblica e quindi spingeranno in qualche modo l'economia in questo ciclo economico che è avanzato ma può ancora continuare.
A proposito di politiche fiscali espansive, abbiamo davanti agli occhi maggiori deficit negli Stati Uniti, in Giappone, in Germania. Tra questi, diciamo, uno degli esempi più insoliti visti gli ultimi decenni è l'aumento per le spese della difesa. E qui la domanda è che potremmo farci: i debiti pubblici che sono già molto elevati davanti a questa ulteriore politica fiscale espansiva non ci pongono davanti a un rischio di insostenibilità?
Ma è sicuramente un tema controverso. Diciamo che il debito pubblico a livello mondiale all'inizio di questo secolo era il 75% del PIL e quest'anno supererà il 110% del PIL, quindi la crescita è netta e c'è anche un'accelerazione soprattutto per le principali economie. Sono infatti quelle avanzate che anche per questioni demografiche vedono una crescita del debito pubblico rispetto alla dimensione dell'economia e questo peggiorerà sicuramente per quello che vediamo a livello di investimenti nella difesa, che è una voce, un capitolo di spesa in più. I grandi paesi, quello che hanno dimostrato è che fanno fatica a tagliare la spesa pubblica. L'austerity è qualcosa che richiede un paese in crisi, perché comporta delle scelte politiche difficili, quindi ha un costo sociale, e spesso paesi che non hanno troppo peso a livello internazionale. Altrimenti quello che abbiamo visto per esempio negli Stati Uniti con l'esperienza del Doge è che è riuscito a ottenere molto poco. Vediamo un altro paese influente in Europa come la Francia quanto fatica a portare i conti in ordine, anche quest'anno avrà un deficit superiore al 5%. Quindi la tendenza a breve termine resta effettivamente quella che hai detto tu, di un debito pubblico che cresce per le principali economie e la risposta potrebbe essere quella di una repressione finanziaria, vale a dire di avere le banche centrali che intervengono, quindi abbassando i tassi, stampando più denaro, magari anche con incentivi fiscali agli investimenti in debito pubblico, per abbassare i costi del debito pubblico e quindi renderlo più sostenibile. In qualche modo è dalla porta di servizio una tassa sui risparmi, perché li rende meno produttivi, meno redditizi, però è quello che è successo molto spesso dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, in particolar modo negli Stati Uniti, abbastanza spesso anche in Giappone, un po' meno in Europa, dove siamo un po' più, resistiamo un po' di più al concetto di stampare denaro. A mio avviso i primi a entrare in questa modalità saranno gli Stati Uniti, già lo vediamo, e la Federal Reserve taglierà i tassi ancora, ma in particolar modo da metà dicembre ha invertito la propria politica monetaria, cioè non riassorbe più la liquidità in eccesso creata durante il Covid, ma anzi stampa 40 miliardi di dollari al mese per comprare treasury, per abbassare il costo del debito. E proprio il fatto che gli Stati Uniti siano i primi a entrare in questa modalità è una delle ragioni per le quali ci immaginiamo un dollaro abbastanza debole, anche se viene da un anno in cui si è già molto indebolito.
Che era un po' anche un obiettivo di Trump, proprio dichiarato apertamente. Dicevamo che ci lasciamo alle spalle il terzo anno consecutivo di rialzi a doppia cifra per le borse. C'è stata grande euforia intorno all'intelligenza artificiale. Come dobbiamo leggere questi numeri? C'è chi parla di una bolla. È così o non è così? Come li dobbiamo interpretare?
Ma sicuramente le borse vengono da 3 anni con rialzi a doppia cifra, quindi è giusto interrogarsi sulla presenza di una bolla. Le valutazioni sono pure elevate. Se guardiamo la borsa americana, che è il riferimento più importante, siamo oltre le 23 volte gli utili, quindi multipli che, diciamo, in ottica storica possiamo considerare come cari. E c'è anche un entusiasmo per l'intelligenza artificiale, per una tecnologia nuova, cosa che spesso ha creato in passato delle bolle, basta pensare alla fine degli anni 90 con le dot com. Però dobbiamo anche considerare che se abbiamo ragione sul fatto che le banche centrali saranno più espansive, quindi in qualche modo creeranno più massa monetaria, questo può spingere al rialzo il valore di tutti gli asset reali, quindi dell'oro, che infatti sta salendo, e degli immobili e anche delle azioni. Le azioni alla fine rappresentano società, che vuol dire capannoni, brevetti, macchinari, e quindi sono beni reali pure loro. Quindi questo è un forte fattore di supporto. Sull'intelligenza artificiale bisogna dire che è una variabile fondamentale dei mercati oggi, li ha spinti al rialzo, i rialzi sono stati molto concentrati su pochi titoli che sono coinvolti in queste tecnologie. Bisogna dire che ad oggi sono grandi investimenti, oltre 400 miliardi di dollari solo lo scorso anno, che hanno avuto poca monetizzazione, cioè hanno creato pochi ricavi. Noi, devo dire, rimaniamo però ottimisti. E quello che ci aspettiamo è che ci sia una monetizzazione già a partire da quest'anno, quindi che si vedano delle applicazioni, degli impieghi redditizi. E dobbiamo anche considerare che mentre nel periodo delle dot-com le società internet erano dei monoliner, cioè facevano solo una cosa e non guadagnavano nulla in quella fase, e quindi erano, diciamo, finanziariamente molto vulnerabili, vivevano del prossimo aumento di capitale. Oggi i principali protagonisti in borsa dell'intelligenza artificiale sono invece società molto diversificate, che hanno flussi di cassa che più che coprono i loro investimenti e guadagnano in tanti modi diversi, quindi le consideriamo molto più solide. Non vediamo un parallelo con le dot-com. Devo anche aggiungere però che se guardiamo fuori dalla borsa, e in questo caso società che sono startup legate all'intelligenza artificiale, il modello è un po' più simile a quello delle dot-com. Quindi c'è qualche rischio in più fuori dalla borsa. In borsa ci può sempre essere una correzione, possono scendere i multipli, però vediamo comunque una situazione ad oggi abbastanza sana. Dicevo, il multiplo della borsa americana, 23 volte gli utili, caro, sì, è caro, però è lo stesso multiplo che avevamo un anno fa, e la borsa è salita perché sono saliti gli utili. Finché salgono gli utili, la borsa può ancora andare bene, per cui per i prossimi mesi restiamo ottimisti.
Quindi mi sembra di capire ci sono ancora delle opportunità per l'azionario. Però, visto che appunto diciamo che arriviamo da rialzi che si portano avanti da 3 anni, dobbiamo forse soffermarci un attimo e capire come gestire il rischio, che ruolo possono avere bond, oro o altri strumenti.
Sicuramente i rischi, diciamo, a livello geopolitico, di investimenti, di valutazioni, non abbiamo parlato anche delle politiche economiche americane da parte di Trump, che talvolta possono essere controverse. Abbiamo visto qualche annuncio anche nel weekend, per esempio su CAP, i tassi di interesse sulle carte di credito e tante altre cose, il rapporto controverso tra Trump e la Federal Reserve, che può creare anche delle turbulenze, per cui bisogna sempre cercare di esaminare tutti gli scenari e di essere preparati il più possibile. A mio avviso, oggi, per essere preparati, non è consigliabile uscire troppo presto dal mercato azionario, ma piuttosto avere una parte di liquidità importante, quindi di essere liquidi, di non trovarsi obbligati a uscire dalla borsa al momento sbagliato. E devo dire, ci viene incontro il mercato obbligazionario, che è ancora molto interessante. I rendimenti scendono ormai da 2 anni, però su obbligazioni a bassissimo rischio, pensiamo tutto il mondo investment grade, possiamo portare a casa ancora dei rendimenti che sono molto superiori all'inflazione attesa. Quindi abbiamo dei rischi sul mercato azionario, ma anche delle opportunità e dei parcheggi per in qualche modo prepararci a scenari più negativi. Se guardiamo invece al credito più rischioso, per esempio al mercato high yield, quindi obbligazioni con rating più basse, lì sarei più cauto, perché effettivamente i premi a rischio sono molto bassi, per cui mercato obbligazionario sì, però la parte più sicura, la parte investment grade. L'oro sicuramente è un bene rifugio, l'ho dimostrato bene in questi anni. Veniamo però dal miglior anno dell'oro degli ultimi 50, il 2025, ha beneficiato di tantissimi fattori diversi, delle attese sulla discesa dei tassi americani, in quanto il dollaro è la valuta in cui è scambiato, ha beneficiato delle tensioni geopolitiche, anche del fatto che i paesi BRICS ne stanno comprando tanto tramite le loro banche centrali, più di 900 tonnellate all'anno, anche per diversificare dal dollaro. Quindi siamo su valutazioni importanti, ma diciamo, per qualche punto percentuale di un portafoglio può avere ancora senso per togliere volatilità.
Direi tutti degli spunti su cui riflettere per leggere i fatti di queste settimane e anche guardando al 2026. Grazie Matteo Ramenghi per averci aiutato a mettere ordine.
Grazie a voi.
Io vi ricordo che potete riascoltare tutti gli episodi di Finance Explained su Spotify, Apple Podcast e sul sito di UBS Asset Management. Io vi do appuntamento nei prossimi episodi. Ciao a tutti. Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.